Cono Sur.
Argentina, Cile, Uruguay, come non ve li hanno mai raccontati.
Un programma di Paolo Maccioni.
Su Radio Press, dalla punta sur del continente latinoamericano.
Buonasera e bentrovati sulle frequenze di Radio Press, 88.700 e 93.500 MHz. Cono Sur, la trasmissione che vi porta via radio la punta più a sud del continente latinoamericano. Stasera parliamo di Cile, grazie alla presenza dell'ospite Ottavio Abarca Castelli, che salutiamo.
Beh, grazie a voi, insomma, per tenermi qui, grazie.
Ottavio, ma dado per gli amici?
Dado per gli amici.
Dado, visto che siamo fra amici stasera sarei dado.
Grazie.
E con lui facciamo un viaggio virtuale in Cile, il paese che va da sopra il tropico del Capricorno al polo sud, dove tutti i climi sono rappresentati, dai ghiacciai ai fiordi, ai deserti ricoperti di cactus. Ottavio Abarca Castelli, dado per gli amici, cerchiamo di conoscerlo un po' meglio. Presentati, direi che la cosa migliore è se Ottavio ci dica chi è e come mai è qui in Sardegna.
Certo. Bene, io sono figlio di una sarda e un cileno. Mia madre è capitata in Cile con mio nonno, con la famiglia di mio nonno, nonna. Sono capitati lì nel 38 per aiutare da parte di nonno alla fondazione delle università cilene, soprattutto nel sud del Cile, Concepción.
Bene, sentiamoci il primo brano di questa playlist cilena, riprenderemo a parlare con Dado fra poco. Antonio Restucci, virtuoso della chitarra e del mandolino di Santiago, classe 56, in Luz de l'Amanecer, con la voce di Francesca Ancarola. Chiacchieravamo con Dado, che ci raccontava la storia dell'immigrazione del ramo materno della sua famiglia, dalla Sardegna al Cile, a partire dal nonno, che era...
Nonno, uno scienziato, professore all'Università di Cagliari, a un certo punto decide di emigrare. Non si sa bene perché, penso che sia stato in parte anche per il regime autoritario che c'era in quei giorni in Italia. Decide di partecipare in questo concorso per docenti in Cile, per la formazione di queste università. Parte con tutta la famiglia nel 1938. In Cile, dopo il suo arrivo, poco dopo il suo arrivo, si registra uno dei più grandi terremoti che abbia sofferto il Cile, e per caso lui non è deceduto, insomma, stava giocando alle carte con degli amici. E a un certo punto decide di andare a casa, ormai ne aveva un po' troppo.
Stiamo parlando di che anno il terremoto?
38.
Ah, nel 38, proprio
38,
appena giunto.
Proprio mesi dopo essere arrivato in Cile. E, in questo circolo dove giocavano le carte, insomma, sono morti tutti gli altri. Ecco. Una ricezione un po' tragica, direi. Che
ma anche un segno del destino, quindi una sorta di... storia di una sopravvivenza delle generazioni che sono venute a seguire, come dire, segnata in qualche modo dalla fortuna.
Beh sì, direi un po' un segnale di quello che sarebbe stato un po' la vita in Cile, cioè non una vita facile, ecco. Nonno è morto in Cile facendo degli studi su un virus che provocava della mortalità negli indiani cileni, nei Mapuches.
I Mapuches sono il gruppo etnico che popola per lo più il sud del Cile.
Che sono gli araucani, gli araucani del Cile, no? Che popola il sud del Cile, sì. È morto proprio studiando questa malattia. E per farla breve, insomma, la famiglia rimane isolata, rimane senza protezione in Cile, nonna con dei bambini, dei ragazzi, insomma, in scuola, si è trovata sola. Ed è stata una storia anche di molto carattere, molta forza, riuscire a portare avanti questa famiglia. Alcuni sono riusciti a finire gli studi, Agostino Castelli, che oggi insomma è stato un grosso, ed è un grosso avvocato, insomma, a Cagliari, Margherita Castelli, che poi è riuscita anche a fare delle pubblicazioni seguendo un po' gli studi di nonno in Cile, e un po' tutti, insomma.
Quindi insomma è anche una famiglia che è andata e che è ritornata, parte di loro...
Parte sono rimasti, mia madre è rimasta, si è sposata con un cileno, e zia Maria Cristina si è sposata con un italiano in Cile, Margherita Castelli ha lavorato in Cile all'Istituto Batteriologico prima di venire in Italia, prima di rientrare. Invece sono rientrati Laura, Agostino Castelli e Agostina.
E sottolineiamolo, diciamo che la via di Cagliari Agostino Castelli è una via intitolata ad un tuo parente.
È così.
E tu rafforzi questo legame che abbiamo visto ricorrente nel tuo nucleo familiare, almeno da parte per linea materna, tra Cile e Sardegna, ritornando tutti gli anni qui in Sardegna.
È un legame forte, insomma, per la famiglia,
perché hai parenti.
Per tutti, diciamo, cioè ormai la storia di questa famiglia in Cile fa parte del nostro DNA, diciamo, no? Ci sono anche cugini, il figlio di Laura, Renato, che va anche in Cile. Un po' è questo ritrovare le radici perdute da parte nostra, i cileni, la parte cilena della famiglia, e anche da parte della parte italiana della famiglia.
Thank you. sal busca en el mar, secos al sol. A él siento reír, a ella la oigo gemir.
Il presidente appariva in televisione quasi tutte le sere per denunciare la lotta senza quartiere dell'opposizione. Era molto stanco e spesso gli si incrinava la voce. Dissero che era ubriaco e che passava le notti in un'orgia di mulatte portate per via aerea dal tropico per scaldargli le ossa. avvisò che i camionisti in sciopero percepivano $50 al giorno dall'estero per mantenere il paese bloccato. Risposero che gli mandavano gelati di cocco e armi sovietiche nelle valigie diplomatiche. Disse che i suoi nemici complottavano con i militari per organizzare un colpo di Stato, perché preferivano vedere la democrazia morta piuttosto che governata da lui. Lo accusarono di inventare panzane da paranoico e di rubare le opere del Museo Nazionale per metterle nella camera da letto della sua amante. Avvertì con anticipo che la destra era armata e decisa a vendere la patria all'imperialismo. Gli risposero che aveva la dispensa piena di petti di pollo, mentre il popolo faceva la coda per il collo e le ali di quello stesso uccello. Il giorno che Luisa Mora suonò il campanello della grande casa dell'angolo, il senatore Esteban Trueba era nella sua biblioteca a fare i conti. Era l'ultima delle sorelle Mora ancora rimasta al mondo, ridotta alle dimensioni di un angelo errante e completamente lucido, in pieno possesso della sua indistruttibile energia spirituale. Trueba non l'aveva più vista dopo la morte di Clara, ma la riconobbe dalla voce che era sempre squillante come un flauto magico e dal profumo di violetta silvestre che il tempo aveva reso più dolce, ma che era ancora percepibile a distanza. Entrando nella stanza, portò con sé la presenza alata di Clara, che rimase fluttuante nell'aria davanti agli occhi innamorati del marito, che non la vedeva da molti giorni.
Era un brano tratto dalla Casa degli Spiriti di Isabel Allende, un bestseller internazionale da cui è stato tratto un celebre film, e ne approfittiamo per chiedere a Dado se, come nella famiglia di Esteban Trueba, anche nelle famiglie che ci può raccontare lui, c'era questa divisione fra sostenitori dei golpisti, diciamo così, e il governo democraticamente eletto. Tu in particolare da che parte stavi?
Beh, io ero sostenitore di Allende e la mia famiglia, tutti, insomma, famiglia vicina, ecco, erano allendistas. Però nella famiglia allargata ovviamente c'erano un po' di tutti. C'erano partitari della destra, democristiani e anche, insomma, un po' anche sostenitori di Allende. E, sì, è vero quello che dici. Poi c'era anche questa situazione che si davano, famiglie che erano genitori, che erano sostenitori della destra, democristiani, che però i giovani tifavano per Allende, per il governo Allende. Nei primi mesi di Allende, il Partito Democristiano, soprattutto il Partito Democristiano, si era avvicinato un po' a Allende. È una pena che poi, insomma, i fatti siano andati di maniera tale che abbia prevalso la destra dentro il Partito Democristiano e così, insomma, anche lo scontro.
Sì, anche perché, lo ricordiamo, anche se è risaputo, non stiamo parlando di un confronto che si misurò sul piano elettorale, ma sul piano elettorale vinse la coalizione di Salvador Allende e la destra prese il potere, come abbiamo sentito dal passo appena letto. Il potere fu preso con la forza, con un attacco militare al Palazzo della Moneda, che è la sede del governo cileno, e l'assassinio del presidente.
Così.
Thank you. Bene, Dado, vogliamo sapere che fai in Cile, qual è la tua attività?
Beh, dopo sono ritornato dall'Italia e dopo essere passato per New York, vissuto 8 anni a New York, sono ritornato in Cile. Il richiamo alle radici sono forti, quindi insomma, ritornato in Cile e avevo un progetto di realizzare in quell'epoca, stiamo parlando del 1986, di iniziare un'azienda di allevamento di salmoni. Io che di salmoni proprio ne sapevo molto poco, sono laureato in economia e commercio, quindi però mi sono fatto qualcosa di esperienza in Cile, ho iniziato quasi subito a farlo, e questo nella zona di Puerto Montt, all'inizio della Patagonia cilena, che è la zona dove si produce oggi insomma una grande quantità di salmoni.
E siamo, giusto per precisare, poco sopra l'isola di Chiloé.
Esattamente, siamo in quell'area.
Cioè, all'altezza come latitudine in Argentina corrisponde la penisola di Valdés, che è famosa per gli itinerari, le escursioni per vedere gli avvistamenti dei pinguini e il passo delle balene.
Sì, verso quella zona lì.
Fra l'altro il Cile immagino si presti, perché a giudicare dalla conformazione geografica, vedere il sud-ovest frastagliato somiglia ai fiordi norvegesi, che sono rinomati per l'allevamento.
Proprio in quella zona il Cile comincia a smembrarsi in mille isole, formando canali che permettono insomma la produzione senza molti danni, diciamo, perché il clima là è molto, molto duro, i venti molto forti, permette, ecco, l'allevamento perché è un po' protetta.
E come si chiama la tua azienda?
La mia azienda si chiama Salmo Pacific. Salmo Pacific è un nome di fantasia, ovviamente è un'azienda individuale, è piccola insomma, che è a mio nome, ecco.
Smettila di suonare la fisarmonica, Ivan, quella foca potrebbe tornare stanotte e romperci di nuovo la rete,
disse Aniceto al suo compagno di pesca. Il corpuletto Ivan non gli diede ascolto e con la piccola concertina sotto il braccio andò a sedersi su una tinozza per la salatura del pesce e cominciò a intonare sommessamente una mazurca. Aniceto non poté resistere alla nostalgia che lo pervadeva ogni volta che Ivan attaccava con quella nota mazurca e socchiudendo gli occhi si sdraiò lungo disteso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca, a ricordare, accanto al fuoco del piccolo accampamento di pescatori, le ragazze di certe casette dalla vita allegra nel Cerro de la Cruz, a Punta Arenas. Erano circa le 10 e la luce del giorno cominciava appena a impallidire, annunciando la lenta avanzata della notte magellanica. Poco a poco le praterie costiere di Cabeza del Mar si incendiarono dei riflessi del tramonto e le prime ombre presero a stendersi dalla lontana insenatura dove entrano ed escono le acque dello Stretto di Magellano. Cabeza del Mar è uno di quei curiosi capricci della geografia australe. Il mare entra prima attraverso un angusto passaggio e forma una vasta baia chiamata Puerto Centeno. Poi le coste tendono a congiungersi arrivando quasi a chiudere la baia, ma una strettissima gola apre nuovamente il passo al mare, che penetra nel cuore della pampa e forma l'altra grande baia, denominata Cabeza del Mar. Nelle sue acque la pesca di triglie, sardine e branzini è abbondante nei mesi estivi, dato che durante l'inverno i ghiacci ricoprono persino le spiagge. La superficie del mare si congela spesso e i pesci si ritirano verso l'interno dello Stretto di Magellano, cercando temperature rigide nelle sue profondità.
Francisco Coloane, Capo Horn.
Ora sentiamo il brano Valparaíso, interpretato da Ana Finger. La sentiremo cantare in portoghese, ma Valparaíso è una famosa località di mare cilena. Para
de vocês, de tanta música assim, tanto que eu amei. Vida que é só, eterna viagem, mão só, tantos amigos tentando crescer.
Nell'estate del 1852, Garibaldi, al ritorno da Canton, riparte alla volta di Valparaíso in Cile. Qui la sua nave, la Carmen, viene noleggiata per alcuni viaggi commerciali per conto del governo cileno, proprio in quel momento impegnato in un vasto programma di scambi commerciali con l'Europa e con il Nord America. La Carmen fu dunque adibita al trasporto di rame, una delle principali risorse minerarie del Cile, e per questo toccò i porti di Coquimbo e di Huasco, già allora considerati come i principali poli minerari del paese. Per diversi mesi Valparaíso e gli altri porti cileni, grazie soprattutto all'ospitalità degli abitanti, rappresentarono per il Garibaldi marinaio i luoghi del riscatto. Nella bella Valparaíso, già allora considerata la più grande città marittima e mercantile del Cile, Garibaldi ritrovò anche la patria lontana, grazie a quel consistente lembo d'Italia sorto attorno alla primitiva colonia ligura e sbarcatavi verso la fine del Settecento. In quella fatidica estate del 52, quando il capitano sbarcò a Valparaíso, tutti gli italiani gli corsero incontro, avendo riconosciuto in lui il grande Giuseppe Garibaldi. Come ricordano le cronache del tempo, non si accontentarono degli evviva, ma gli offrirono una magnifica bandiera che poi lo seguì oltre l'Atlantico e sventolò a Quarto, a Palermo e al Volturno. L'ultimo viaggio che Garibaldi effettuò al comando della Carmen ebbe inizio proprio da Valparaíso, alla volta di Boston, in America del Nord, dove il mercantile giunse verso la fine del 1852. Con il denaro guadagnato in Sud America e con una piccola eredità realizzata a Nizza, l'eroe dei due mondi ritornò a Genova il 10 maggio 1854. È un monumento intitolato a Garibaldi, spicca a Valparaíso in Avenida Francia. Era la bella voce di Anna Finger, accompagnata dal pianista uruguaiano Eduardo Tancredi e dalla loro formazione uruguagio-catalana, diciamo, visto che sono trapiantati a Barcellona. Dado, in cosa si differenziano secondo te i cileni dai latinoamericani, almeno dai paesi circostanti, per quanto concerne l'indole?
È una domanda un po' difficile, però diciamo che siamo i più bravi, i più lavoratori, i più in gamba.
Anche i più sciovinisti, possiamo dire.
E anche un po' sciovinisti, insomma. No, siamo un popolo, diciamo, un po' timido. Siamo considerati seri dentro l'ambito latinoamericano. Molto lavoratori, molto lavoratori. E questo non so se sia un bene o no, insomma. Senz'altro lo è oggi che viviamo una crisi così forte nel mondo. Però questo anche si riflette nella nostra forma di essere un po' cupa, un po' timida, insomma.
Io ricordo quando sono stato a Vigna del Mar, località turistica sul mare vicino Valparaiso, che quando gli si chiedeva come fossero gli argentini, che erano
i nostri avversari.
Erano per lo più ragazzi di Mendoza, sì. I cileni dicevano gritones, sguaiati, insomma, chiassosi, e questo sottolineava ad un tempo sia l'indole degli argentini, che evidentemente almeno quelli di Mendoza erano più espansivi, e quella dei cileni che lo dicevano, perché evidentemente erano un po' più introversi, trovavano sguaiati, insomma, più composti, insomma. Impressione.
Devo dire che c'era un po' di gelosia anche in quei commenti, perché in effetti gli argentini sono molto più espansivi, insomma, molto più aperti, e noi non lo siamo tanto. Però abbiamo un senso of humor abbastanza particolare, che insomma ci fa un po' fare barzelletta di tutto quanto, anche le cose più tragiche. Sì, questo riflette anche un carattere che magari non è così cupo, insomma, è un po'...
Che stempera questa compostezza di cui abbiamo parlato.
Ma sì, siamo un po' timidi, insomma, non lasciamo vedere questo nostro carattere, che poi è anche allegro.
Dime cómo ser. Dime qué hacer. Dime cómo ser.
gruppo Feria col brano Cirugia dal CD Dime che hacer, dimmi cosa fare. È un gruppo capeggiato dalla voce femminile di Cristina Raia. È un brano movimentato, funky. Siamo entrati in un'altra dimensione, quella metropolitana di Santiago. Chiediamo a Dado qualcosa sulla vivacità culturale e la vita notturna, l'offerta per quanto riguarda musica, locali, ma anche proprio la vita culturale di Santiago.
Beh, Santiago è una metropoli, è una città di 6 milioni di abitanti, quindi insomma è il centro culturale anche di attività economica di Santiago. È una città interessante, si è costruito molto, oggi la trovi piena di edifici nuovi e anche di proposte culturali interessanti. Tu trovi i quartieri di Bellavista, dove vai, insomma,
di Providencia, almeno quello ricordo
anche,
io.
Anche sì, dove si può mangiare, ma si può anche assistere, insomma, al teatro, molto teatro, e anche del cinema si sta facendo in Cile, molto interessante.
E c'è una scena jazz molto interessante con gruppi vitali. Prima abbiamo sentito il trio di Mario Feito, Marcelo Edo, che è anche un bassista che suona in gruppi jazz, voci interessanti e diversi club, tra cui anche El Perseguidor, che è un nome interessante e letterariamente importante perché richiama Il Perseguitore di Julio Cortázar, il libro dedicato alla vita di Charlie Parker. E per entrare nell'atmosfera della vita notturna di Santiago, Joe Vasconcelos, Noches de Tabaco y Ron.
Noches de tabaco y ron, noche de encuentros furtivos, bocas ansiosas de amor, cuerpos llenos de deseo, suave penumbra, una flor, licor sobre el vestido de seda, su roce excita al bailar. Solo la noche es sincera, sobre el vestido de seda una flor. Noches de tabaco y ron, pasión marginal, muerde en el cuello, suena la misma canción que marcó nuestras vidas, nuestro destino. Ansiosas de amor, cuerpos llenos de deseos, suave penumbra, una flor, licor sobre el vestido de seda, su roce excita al bailar. Solo la noche es sincera, sobre el vestido de seda una flor. Noches de tabaco y ron, pasión marginal, mueve montañas, suena la misma canción que marcó nuestras vidas. Tal vez pregunten por los dos, quizás la gente sabe siempre cómo es fugaz. Noche de estreno, no puedo faltar, delirio obsceno que te quiero confesar.
los dos, quizás la gente sabe siempre cómo es fugaz. Noche de estreno, no puedo faltar, delirio obsceno que te quiero confesar. Noche de luna, brisa junto al mar, donde el destino nos quiera llevar yo voy. Noche de estreno, quedo para atrás, me sale un grito que es pura felicidad. Y no se puede confesar.
Bene, Dado, non abbiamo parlato di qualcosa che magari vorresti aggiungere sul Cile?
Ma vorrei anzi invitare, insomma, gli italiani sardi in particolare a visitare questo paese, che è un paese fantastico, un paese che è lungo, molto lungo, a più di 5.000-6.000 chilometri di lunghezza, e che spazia per tutti i climi, dal deserto ai ghiacciai della Terra del Fuoco, e dalla cordigliera dello Ande, tutti i suoi vulcani, al mare, all'Oceano Pacifico, la Patagonia, bellissima la Patagonia. E poi abbiamo anche una storia in comune, insomma, abbiamo dominazione spagnola di centinaia di anni, quindi...
Benissimo, ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato con noi, rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo e in replica il giovedì alle 20. Prima Dado nel Fuori Onda ci faceva notare che la versione jazz Valparaíso di Anna Finger, che abbiamo ascoltato prima, non è la canzone tradizionale cilena dallo stesso titolo. E allora ci congediamo con il brano classico Valparaíso nell'esecuzione di Gabriel Salinas. Grazie a voi che ci avete ascoltato e a Claudio Biolchini che ci ha assistito alla parte tecnica. Dado, a te i saluti finali.
Allora, grazie a Radio Press, agli ascoltatori di Radio Press. E allora, adios y nos vemos en Chile. Ciao.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente, y el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza? Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo las calles con sus cerros y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicios. Por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falte la brea, al viento sur, los volantines y el pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. No he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.